Albania, il ministro degli esteri annuncia il patto con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030. L'opposizione torna a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni. Da Tirana un segnale politico, dice a Radio Popolare l'eurodeputata del PD, Cecilia Strada. Il Parlamento israeliano ha adottato una legge ad hoc per i palestinesi accusati di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre. Tribunale militare speciale, processi pubblici e pena di morte. Se attaccati valuteremo l'arricchimento dell'uranio al 90%, è l'ultimo messaggio iraniano a Trump, il negoziato è in fase di stallo proprio sul nucleare. L'uranio al 90% è quello necessario a fare armi atomiche. Electrolux, il ministro Urso convoca aziende e sindacati dopo l'annuncio del taglio di 1700 posti in Italia. Iniziate gli scioperi in tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Stamattina il ministro degli esteri albanese ha detto che l'accordo con l'Italia sull'immigrazione non sarà rinnovato oltre il 2030, motivando la cosa con il fatto che allora il paese sarà entrato nell'Unione Europea, questo almeno secondo il ministro. Dopo le sue parole, le opposizioni italiane sono tornate a contestare l'operazione voluta dal governo Meloni, parlando in particolare di spreco di soldi pubblici. Proprio oggi, nella Commissione Esteri della Camera, è previsto l'inizio dell'esame della legge di ratifica dell'accordo che comprende i centri fatti costruire dall'Italia. Cecilia Strada, un'eurodeputata del PD, ha visitato quelle strutture. Le abbiamo chiesto una prima valutazione delle dichiarazioni del ministro albanese.
Le dichiarazioni sono, a parte da un certo punto di vista, un po' ottimistiche. Loro sono molto convinti che saranno entrati in Europa così a breve. Spero per l'Albania che sia così. Non sono sicurissima che i tempi siano questi, ma ad ogni modo sembra più che altro un segnale politico dato a Meloni, un segnale in cui il caro alleato forse non è così tanto caro. Dopodiché sicuramente un tema è quello dello spreco di denaro pubblico, quasi 1 miliardo sarà stato speso per questi centri quando saranno poi sbaraccati. Per me è soprattutto una questione di difesa dei diritti fondamentali, perché in tutte le ispezioni che abbiamo fatto, tutte le colleghe e i colleghi che sono andati a Jadr abbiamo trovato la stessa cosa, abbiamo trovato persone portate lì in condizioni inumane, persone che vengono trasferite lì magari per pochi giorni perché poi non sono in condizioni di rimanere in un centro detentivo e quindi vengono riportate in Italia dalla Commissione Vulnerabilità, e tutto questo è evidentemente una violazione dei diritti anche molto costosa, ma è proprio una roba che non ha senso portare le persone in Albania per fare qualche cosa che si potrebbe fare anche dall'Italia, per cui è davvero una vergogna il centro in Albania. Speriamo che chiuda prima possibile.
La nave umanitaria Sea-Watch 5 ha soccorso 64 persone a sud di Malta, dopo il salvataggio di altre 90 avvenuto ieri, quando l'ONG che gestisce il mezzo aveva denunciato che la nave era stata colpita da spari partiti dalle milizie libiche sostenute dall'Italia e dall'Europa. In queste ore la nave sta viaggiando verso Brindisi, porto assegnato ieri all'organizzazione umanitaria dalle autorità del nostro paese. E in Parlamento in queste ore si discute sull'accordo con l'Albania sull'immigrazione e anche di riforma della legge elettorale. Dall'opposizione arrivano dei no alla proposta di dialogo uscita ieri sera dalla riunione tra i capi della maggioranza. Da Roma, Anna Predice.
Mattina e pomeriggio va avanti con ritmi serrati la discussione in commissione alla Camera della legge elettorale. Questa mattina è stata la volta di costituzionalisti come Dalimonte, Ceccanti, Violante. Il primo, Dalimonte, si è detto convinto che ci siano tutte le condizioni per fare una riforma condivisa, ma l'idea di poter arrivare ad una proposta condivisa con l'opposizione sembra al momento più un modo da parte della maggioranza di destra di buttare la palla all'altro campo, prendendo tempo e contemporaneamente dando la responsabilità all'opposizione se non si arriva ad una legge, e insieme a questo l'occasione di dare la colpa alla sinistra di volere un sistema come quello attuale che porterebbe a governi tecnici o di coalizione, invece la destra a governi politici. In realtà nella maggioranza non c'è ancora una linea ben definita, soprattutto sull'eliminazione dei collegi uninominali a vantaggio del proporzionale e i listini bloccati e poi le preferenze. Si discute invece della possibilità di ridurre il premio di maggioranza, di modificarlo, ritenuto troppo grande, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato in più, con il 40% dei voti. Una modifica possibile anche perché il partito di Meloni non è più convinto di poter stravincere come i sondaggi rilevavano solo pochi mesi fa. Per ora quindi muro contro muro. Alfieri, responsabile PD per le riforme, dice che mancano le condizioni per il dialogo, tempi lunghi perché probabilmente si arriverà solo a settembre ad un voto alla Camera e poco tempo resterà al Senato prima che arrivi l'ultima legge finanziaria del governo Meloni. Linea allo studio.
Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte, un tribunale militare speciale e processi pubblici per i palestinesi coinvolti nel 7 ottobre. La legge è passata con il supporto di buona parte delle opposizioni. Le norme sono state criticate dalle organizzazioni per i diritti umani. Sarebbero circa 300 i palestinesi arrestati e accusati di aver preso parte all'attacco di Hamas, nel quale morirono più di 1200 persone e altre 251 vennero sequestrate e portate a Gaza. La risposta israeliana, con la guerra non ancora finita, ha causato decine di migliaia di vittime nella striscia. Se attaccato nuovamente, l'Iran potrebbe decidere di arricchire l'uranio fino al 90%, è l'ultimo messaggio di Teheran agli Stati Uniti. Al momento il negoziato è in fase di stallo e a bloccare la trattativa sarebbero proprio le differenze sul nucleare. Stamattina intanto Israele ha emesso altri ordini di evacuazione per il sud del Libano. Secondo le autorità locali, gli ultimi bombardamenti israeliani hanno causato almeno 6 morti e il leader di Hezbollah, Qassem, ha detto che il disarmo dell'organizzazione non è in discussione. In studio Emanuele Valenti.
A bloccare la trattativa, il negoziato Iran-Stati Uniti ci sarebbero Hormuz, il Libano, ma soprattutto, come dicevi tu Andrea, il nucleare iraniano. Nello scambio di proposte e controproposte di queste settimane, l'amministrazione Trump avrebbe chiesto una sospensione del programma nucleare di 20 anni, il trasferimento all'estero, possibilmente in America, dell'uranio arricchito e lo smantellamento di tutte le centrali. Teheran avrebbe risposto ok alla sospensione del programma nucleare, ma per un periodo decisamente più breve. Ok anche al trasferimento all'estero dell'uranio arricchito, ma non tutto e non negli Stati Uniti, e poi no invece allo smantellamento delle centrali nucleari. Il 90% di arricchimento, di cui ha parlato oggi il presidente della Commissione Sicurezza ed Esteri del Parlamento iraniano, è esattamente il livello necessario per fare armi atomiche. Al momento Teheran sarebbe arrivato al 60%, in effetti a prescindere da come finirà la guerra e se sarà ancora al suo posto, la leadership iraniana valuterà sicuramente la possibilità di arrivare all'arma atomica come deterrente. In effetti, se l'avesse avuta, non ci sarebbe stata sicuramente questa guerra.
Grazie Emanuele. A Bruxelles si riuniscono oggi i ministri della difesa UE e parleranno anche di Ucraina, nello specifico del prestito europeo a Kiev da 90 miliardi. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi attacchi russi, droni su Kiev e Dnipro, c'è stata almeno una vittima. Intanto l'ex braccio destro di Zelensky è stato accusato ufficialmente di riciclaggio di denaro. Lo ha detto la Procura Speciale Anticorruzione. Andriy Yermak avrebbe gestito negli anni un capitale di circa 9 milioni per la costruzione di un complesso residenziale di lusso e questo è solo uno dei filoni d'inchiesta che lo riguardano. Yermak si era dimesso lo scorso autunno. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
La maxi inchiesta per corruzione che ha portato all'allontanamento di ministri e funzionari ucraini alla fine del 2025 si arricchisce di nuovi elementi ed emergono nuove prove a carico di Andriy Yermak, l'ex consigliere di Zelensky, considerato l'uomo più potente d'Ucraina, il vero filtro tra il capo e il resto del paese. L'ufficio speciale anticorruzione, noto con la sigla SAPO, avrebbe infatti raccolto delle prove sul riciclaggio di soldi pubblici inizialmente destinati alla difesa degli impianti energetici, al fine di costruire case di lusso appena fuori Kiev. Un complesso di abitazioni di 1000 metri quadri l'una, con tanto di spa, piscine e servizi privati. Una specie di residence destinata ad alcune delle personalità più in vista del potere politico di Kiev, o almeno a tutte quelle coinvolte nell'inchiesta denominata Remmida, che negli anni sarebbe costato alle casse dello Stato quasi 500 milioni di grivne, pari a 9 milioni di dollari. Lo scandalo era scoppiato in seguito a un'indagine sulla mancata costruzione di strutture di difesa per gli snodi della rete energetica, che ogni inverno sono duramente bombardati dai russi. Gli ex ministri dell'energia, della giustizia e il vice primo ministro Oleksiy Chernysov erano stati costretti a dimettersi per un giro d'affari che gli investigatori del SAPO stimano intorno ai 100 milioni di dollari. Ora si ipotizza che parte di questi soldi destinati alla difesa sia stata riversata direttamente alla costruzione della supervilla di Yermak, lo stesso funzionario che quasi quotidianamente invitava gli ucraini a stringere i denti e a tenere duro per resistere all'invasione.
Keir Starmer resiste almeno per ora, nonostante le richieste di dimissioni da parte di alcuni ministri e di oltre 80 parlamentari laburisti. Il primo ministro britannico ha fatto sapere stamattina che la sua intenzione è rimanere in carica. Il quadro politico però è ancora molto incerto. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
È una prova di forza quella di Keir Starmer, un guanto di sfida al suo stesso partito. Il premier ha ribadito che non ha intenzione di fare un passo indietro, anche se circa 80 parlamentari laburisti hanno pubblicamente chiesto le sue dimissioni.
Look here, thank you for your service. It is now time to go.
Ma non c'è unità sul nome del possibile successore e così la posizione di Starmer rimane ambigua. In mancanza di uno sfidante, lui va avanti, una strategia questa per far uscire allo scoperto chi vorrebbe rimpiazzarlo. Il nome più gettonato è quello del ministro della sanità, Wes Streeting, che al momento è rimasto nell'ombra. Il paradosso è che domani Re Carlo terrà l'annuale discorso alla Camera dei Comuni per illustrare i piani del governo, ma per Starmer arrivare a fine giornata con il proprio incarico intatto è tutt'altro che scontato.
È stato fermato dai carabinieri l'uomo che era ricercato da sabato dopo aver ferito in modo gravissimo la moglie a Terni. Il 42enne è stato bloccato nella stessa zona in cui era avvenuta l'aggressione e ora è accusato di tentato femminicidio. A Prato, un 23enne ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato nel centro della città. Secondo le prime informazioni, aveva appena finito di lavorare in un locale e sarebbe stato aggredito insieme a una collega da due persone che alcune ore dopo sono state fermate dalla polizia. Una di loro è minorenne. Il governo ha convocato la dirigenza di Electrolux e i sindacati dopo che ieri è stato annunciato un taglio di 1.700 posti di lavoro, circa il 40% del totale in Italia, per la multinazionale svedese di elettrodomestici. Colpite tutte le sedi del gruppo nel nostro paese, ma una in particolare, quella nelle Marche, verrebbe chiusa. Nel complesso l'azienda parla di ottimizzazione mirata delle attività. L'ipotesi è un dimezzamento della produzione e un suo spostamento verso Polonia e Stati Uniti. E già ieri i sindacati avevano chiesto un intervento del governo, oltre a proclamare degli scioperi che sono iniziati oggi. Andrea Torti fa parte della FIOM e stamattina ha partecipato alla mobilitazione nella fabbrica di Solaro, in provincia di Milano.
In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché è un déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero. È appena arrivata la notizia che saremo convocati dal ministro Urso e che quindi oggi la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici ha conquistato un tavolo ministeriale lunedì 25 e quindi insomma qua i lavoratori stanno già parlando per come organizzare per raggiungere Roma.
A Bologna si discute sull'ipotesi di un villaggio per persone senza fissa dimora. Il servizio.
L'idea di un villaggio per senza dimora a Bologna era stata lanciata dal padre di Giovanni Tamburi, una delle giovani vittime dell'incendio di Crans Montanà, quando ha scoperto che il figlio portava aiuti alle persone più povere. Il comune l'aveva raccolta e ne è nato un progetto sostenuto a metà dalla famiglia Tamburi e metà dall'amministrazione per realizzare casette per il reinserimento abitativo di persone ai margini. Ora però in città è scoppiata la polemica perché un gruppo di cittadini e commercianti del Lazzaretto, un rione della periferia cittadina, ha raccolto le firme ferme contro l'ipotesi che il villaggio sorga in quella zona. La destra ha subito cavalcato la protesta. Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, si è detto dispiaciuto perché evidentemente i cittadini non hanno compreso che il progetto avrebbe contribuito a ridurre il degrado, non ad aumentarlo. E l'assessora welfare e sicurezza Matilde Madrid è stata costretta a specificare che l'area del Lazzaretto era solo una di quelle possibili per insediare il villaggio. Così come è stata raccontata, sembra una brutta storia di classismo e aporofobia. In realtà, andando a conoscere il rione e i problemi che sollevano i suoi abitanti, si scopre che si tratta di una periferia che da tempo lamenta una cronica carenza di servizi ed è vessata dall'inquinamento, tra cui quello acustico del vicino aeroporto di Bologna. Insomma, una zona che si sente abbandonata e non vorrebbe vedere ancora peggiorare lo stigma nei suoi confronti e che potrebbe anche ribaltare le accuse, dal momento che spesso le strutture per persone ai margini vengono realizzate a debita distanza dal centro cittadino. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.